Considera l'armadillo. Benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è un indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it dove scrivere per segnalazioni, osservazioni, ragionamenti, eccetera, 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 e quindi utilizzatelo. Se volete, Allora, io in questi giorni mi sono insomma un po' distratta, quindi non sono riuscita a seguire come faccio abitualmente in modo anche un po' ossessivo i nostri amici Giulia e Gio lì in cima al pirellone. Ieri vi dicevo che secondo me sono tre le uova schiuse, ma adesso non voglio dire, ma mi sembra di vedere un guscio nuovo e potrebbero essersi schiuse tutte e quattro le uova. Non lo so, se per caso ne sapete qualcosa e volete aggiornarmi, io non posso che essere felice, perché l'ora del pasto in genere è un po' più tardi, quindi il momento in cui c'è il cambio di turno, se non ricordo male, è più intorno alle 2, anche se in questo momento Giulia si sta alzando, proprio come se mi avesse sentito, io così a occhio direi che sì, no, sono tre, mi sembra di vedere un uovo ancora intero. E adesso arriva la pappa, perché sì, arriva decisamente la pappa. Io ve lo ricordo, se andate sul sito, sui social della regione, trovate due webcam che vi permettono di seguire 24 ore su 24 quello che accade lì in cima al pirellone, e io seguo ormai da anni questa storia e tutte le volte vi confesso che mi emoziono tantissimo. Oh, ve lo dico adesso perché poi domani ci saranno tantissimi appuntamenti per questo fine settimana, ma fatemi dire che sabato 11 aprile alle 10.30 alla Biblioteca Tibaldi, che è in Viale Tibaldi 41 a Milano, c'è il diario di Lupina, che è il libro di Manuela Mariani, della naturalista Manuela Mariani, un libro di cui abbiamo parlato tante volte. C'è la presentazione del libro e c'è il laboratorio per bambine e bambini dai 5 anni. Alle 10.30, ingresso gratuito con prenotazione ai contatti della libreria. Ecco, ma io vi ho parlato di Lupina perché in realtà di lupi andiamo a parlare, dando il benvenuto al nostro ospite di oggi, che ringrazio enormemente per essere con noi. Sto parlando di Daniele Ecotti di Io non ho paura del lupo. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Cecilia e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
E grazie per essere con noi, perché insomma noi ci sentiamo periodicamente, perché io credo che il lavoro che l'associazione Io non ho paura del lupo fa sia un lavoro veramente prezioso, tant'è che voi fate dei cicli propri di incontri spostandovi, gli incontri che si chiamano Conoscere il lupo. Siete, mi sembra, sempre estremamente attivi, e questo secondo me è importante, perché come spesso si dice, se si conosce poi si rispetta, si cura, si ha un'attenzione diversa rispetto a quello che è la vulgata, diciamo così. La vulgata che è sempre piuttosto trucida, Daniele Cotti.
Beh, sì, hai detto bene, insomma, noi organizziamo questo evento, Conoscere il Lupo, che diciamo un po' a chiamata, nel senso che comuni, associazioni, cittadini, comitati ci esprimono la volontà di realizzare un incontro informativo sul lupo e noi lo accogliamo, lo facciamo gratuitamente, chiediamo giusto un rimborso delle spese vive, dei viaggi, insomma.
Certo.
E questo sì, perché insomma, pensiamo che conoscere la conoscenza, le buone pratiche, le buone abitudini mettano poi tutte le persone, volenti o nolenti, nel riuscire a rapportarsi con la presenza del lupo e della fauna in generale in maniera molto più consapevole e serena e equilibrata. Ecco, non si vuole convincere nessuno di nulla assolutamente, ma semplicemente portare informazioni basate su dati scientifici e evidenze che consentono a tutti di avere le idee un po' più chiare, di conoscere meglio il lupo reale animale,
E
perché
c'è.
spesso le persone conoscono un lupo, ma che è un lupo un po' immaginario,
Sì,
no?
in tutti i sensi, sia nel bene che nel male, viene da dire, no? Che il lupo come
Assolutamente sì.
fosse un, come dire, un cane un po' selvatico o il lupo come se fosse il terrore, assoluto. Quindi, insomma, c'è bisogno di equilibrare le questioni. Ricordiamo, Daniele Cotti, che Io non ho paura del lupo è un'associazione che ormai quanti anni ha, scusami? 10 di più. Ecco.
10 anni compiamo quest'anno.
Auguri intanto, ed è
Grazie.
un'associazione che è nata in realtà da appassionati naturalisti, amanti di lupi, eccetera, eccetera, ma anche da allevatori che hanno insomma, un rapporto più complesso, no? Con un animale come il lupo, perché il rischio è naturalmente quella della predazione.
Sì, è esattamente così. L'associazione è nata 10 anni fa, io sono uno dei soci fondatori, non allevo più da 15 anni, ma l'ho fatto per molto tempo, ho allevato bovini, poi ci sono anche altri soci fondatori che sono allevatori, che sono stati allevatori, quindi siamo molto vicini al mondo della zootecnia, della montagna, dell'agricoltura e dell'allevamento, perché molti di noi l'hanno fatto e tuttora lo fanno,
Certo.
quindi sappiamo bene che cosa vuol dire rapportarsi quotidianamente con la fauna selvatica. Guarda, ti sto parlando dal mio orto che è
Sì.
recintato con una recinzione elettrificata a 6 fili
Sì.
per impedire l'ingresso di istrici, caprioli, cervi, tassi. È una battaglia anche per chi fa agricoltura.
Sì, insomma, gente che ci piace, ma al di là del recinto, diciamo così, dal punto di vista dell'agricoltore. È giusto?
Ah beh, sì.
Nel senso che non è che
Assolutamente.
si spara all'istrice, al capriolo
Ma
o al
no, ma
lupo, si trovano i
no.
sistemi più, insomma, più evoluti, mettiamola così, per difendere
Assolutamente.
le varie situazioni, insomma.
Certo, è esattamente così. Insomma, chiaramente è un impegno, è uno sforzo, è un costo, però insomma, abbiamo delle consapevolezze, abbiamo capito e assodato che gli ambienti naturali, gli ecosistemi devono essere mantenuti vitali. Quindi, insomma, si può cercare, sono scelte,
Certo.
si possono fare delle scelte, per cui uno cerca di coabitare con tutto quello che lo circonda, cercando di non pestarsi troppo i piedi
Sì.
a vicenda, con le
Senti,
buone maniere, naturalmente.
beh, certo, certamente. Senti, Daniele Cotti, qui stiamo parlando comunque di una situazione dove il lupo è stato censito. quanto, 3 anni fa mi pare, adesso non ricordo più esattamente, comunque c'è stato un primo censimento, diciamo così,
2020-2021,
ecco, vedi, quindi parliamo ormai di 5 anni fa, in cui grazie a una rete di presenze sul territorio c'è stato un primo censimento nazionale dei lupi, perché se non si conosce l'entità delle presenze, anche difficile muoversi se si vuole essere, come dire, onesti intellettualmente, mettiamolo in questa maniera.
Ma assolutamente, sono imprescindibili i dati per qualsiasi scelta, qualsiasi decisione, qualsiasi ragionamento. Se non si conosce la distribuzione dei lupi, la quantità dei lupi, i branchi presenti, e non lo si fa in maniera continuativa, perché non basta farlo una tantum, ma andrebbe fatto in maniera continuativa, cioè bisognerebbe fare monitoraggio,
sì.
A quel punto poi uno ha tutta una serie di dati e di informazioni sulle quali possono essere fatte poi delle prese, delle decisioni, fatte delle scelte. Ma se manca quella base lì, qualsiasi cosa si decida di fare non ha senso.
Certo. Senti, peraltro, ecco, se del 2000-2001 c'è stato un censimento sulla presenza dei lupi, in realtà il censimento sulle morti dei lupi è un po' più complicato, anche perché non sempre vengono recuperati i cadaveri dei lupi.
Sì, esattamente così, cioè la carenza di dati riguarda non soltanto la presenza di lupi in vita e branchi, eccetera, ma riguarda anche la mortalità. Noi abbiamo fatto un'analisi. Pronto?
Sì, sì, ti sto ascoltando in religioso silenzio.
Ok, scusa. Abbiamo fatto una raccolta dati a livello nazionale, analizzando un quinquennio dal 2019 al 2023 compreso, e sostanzialmente quello che è emerso da questo lavoro è che manca una raccolta dati standardizzata, che i lupi che vengono ritrovati morti per cause naturali o per atti di bracconaggio in tutto il quinquennio rimangono molto bassi, ma perché non viene fatta una ricerca in quel senso, vengono trovati del tutto casualmente, e quindi sono dei numeri alti ma molto bassi, molto
sì,
sottostimati, e che la mortalità nel quinquennio dei lupi è aumentata, e le cause principali della mortalità sono comunque cause sempre riconducibili alle nostre attività, e intendo dire che si tratta di animali principalmente morti per impatti con veicoli, ma va da sé a capirlo, perché sono quelli semplicemente che si trovano,
certo,
sono investiti, sono a bordo strada, vengono recuperati. C'è un dato altissimo, molto grave, di cause indeterminate, per le quali non si sa, non si conosce la causa di morte. Una parte è fisiologica, perché se viene ritrovata una carcassa dopo molto tempo, ovviamente diventa impossibile risalire alle cause di mortalità.
Certo.
Però insomma ci sono molte lacune anche da questo punto di vista. Dico solo un'ultima cosa per essere preciso, perché la mortalità è aumentata, ma questo dato molto probabilmente rispecchia l'andamento della popolazione di lupi, che è aumentato.
Sì.
Quindi dal 2019 al 2023 ci sono più lupi, quindi ne muoiono di più.
Poi ci sono invece episodi agghiaccianti, e non è la prima volta purtroppo, come quello che è accaduto poi la settimana scorsa nel Pisano, dove lì la volontà come dire, di lanciare dei segnali è veramente terrificante, sia nella modalità che nel substrato culturale, quello appunto del decapitare il lupo, appenderlo ai segnali stradali. Insomma, sono quelle operazioni che io faccio fatica anche a descrivere, perché le trovo linguaggi paramafiosi, linguaggi intimidatori e cose veramente spregevoli.
Sì, assolutamente, sono degli atti barbari, indescrivibili, inaccettabili, quindi che devono essere comunque sempre condannati. Si arriva a questi livelli e si è comunque ad un livello di forte tensione sul lupo oggi, in questo momento, perché c'è un po' un disegno politico
Eh
preciso.
sì.
Del resto il governo che abbiamo, sappiamo tutti quello che è, e quindi c'è un accanimento da questo punto di vista, a livello mediatico non ne parliamo, si cavalca allegramente e beatamente l'ignoranza nel senso letterale del
Sì.
termine, cioè la scarsa conoscenza che è generalizzata di tutte le persone a tutti i livelli su questi temi, c'è molta confusione, viene fatta leva su i conflitti con le attività zootecniche, e questo c'è anche, ecco, una cosa, questa purtroppo no, che non va bene, anche questa, c'è una sorta di diciamo così, immobilismo o lentezza nell'affrontare quei casi rari di criticità, quindi di
Sì.
lupi che magari hanno dei comportamenti confidenti, sono casi rari, ma esistono,
Sì.
per i quali però
Certo, non si interviene con la dovuta celerità e anche con la consapevolezza di che cosa bisogna fare, insomma.
Proprio non si interviene, diciamo,
Certo.
pure tutta com'è, quindi c'è una latitanza da parte delle istituzioni, una lentezza, eccetera, e questo non fa altro che amplificare le paure, le tensioni e legittimare in qualche modo il fai da te.
Eh certo, senti, arriva un messaggio, è un po' lungo, ma mi sembra utile leggerlo tutto, da Vale che dice: anche io vivo in montagna in maniera credo sostenibile, sono ambientalista, sono stata militante, ma ho cambiato radicalmente vita ormai 10 anni fa. Ho scritto all'associazione Io non ho paura del lupo per cercare di farli venire qui nel territorio dove abito per mettere foto, trappole, perché qui la situazione attorno ai lupi è preoccupante, anche se non si può fare. L'amministrazione comunale di Coli, provincia di Piacenza, ha raccolto le firme per la questione lupo, tra virgolette. Ora qui ci sono prevalentemente cacciatori, bracconieri e leghisti. Io temo per l'incolumità dei lupi, della fauna selvatica e dei miei amici e compagni cani che abitano con me. Personalmente conviviamo con i lupi, con i cinghiali, istrici, caprioli, gatti e cani, adottando le giuste misure e precauzioni anche per fare l'orto, per esempio, come ci raccontavi tu, Daniele Cotti. Ma facciamo molta fatica a convivere con gli umani che continuano a devastare il territorio. Spero che vengano a monitorare anche qui il lupo per tutelarlo, perché temo il peggio. Vabbè, Vale, casomai rimanda un messaggio a Io non ho paura del lupo, ma leggevo questo messaggio perché ecco, stiamo parlando di chi sul territorio vive e non i famosi ambientalisti da salotto, perché poi quando nel dibattito politico qualcuno prova a riferirsi ai dati scientifici viene molto spesso tacciato e tacitato con la detta. Insomma, l'atteggiamento appunto ambientalisti da salotto e via di seguito. No, tu me lo confermi che esistono persone che vivono la montagna e la campagna e via di seguito cercando di convivere con le altre specie?
Ma certo, assolutamente, ma anche perché se vogliamo diventa anche poco una questione di essere ambientalisti o non essere ambientalisti, diventa una questione di riuscire poi a fare quello che uno vuole fare, cioè se non si fa prevenzione
Certo.
non si coltiva, non si alleva, quindi diventa una necessità. Ci sono poi persone che sicuramente predisposte e altre persone meno, ma che poi di fatto, se vogliono continuare ad allevare o a coltivare, devono fare prevenzione.
Senti, ma
È
adesso io ti...
inevitabile.
Ecco, adesso ti faccio la domanda scema scema, che tanto è una mia specialità. Ma allora, metti, io sto passeggiando in un bosco e lì mi passo, cioè vedo un lupo. Che cosa, al di là del essere, dipende dalle persone, affascinati o terrorizzati, che qual è il comportamento giusto da tenere?
Allora, faccio una premessa, quando sei in giro a piedi è molto difficile vedere uno o più lupi,
certo.
perché i lupi hanno, come dire, utilizzano proprio l'evitamento nei nostri confronti come misura della loro sicurezza, perché lo sanno che incontrarci può per loro essere molto pericoloso. Gliel'abbiamo insegnato molto bene nel passato.
Sì, purtroppo.
Quindi,
Ricordo che abbiamo portato il lupo praticamente al limite dell'estinzione, proprio era uno zic, ecco.
sì, esatto, sì. Per una vera e propria persecuzione diretta effettuata nel secolo
Sì.
scorso. E quindi dico, è molto difficile, dipende poi molto anche dalle distanze, quindi se io osservo un lupo a più di 100 metri da me, posso tranquillamente fermarmi e starlo ad osservare, ecco. In ogni caso non bisogna mai cercare di avvicinare l'animale, quindi mai andare nella direzione in cui l'animale. In caso di incontri più ravvicinati, stesso discorso, non ci si avvicina, ci si fa sentire, percepire molto bene. Parla ad alta voce, si battono le mani e ci si allontana senza mettersi a correre.
Eh sì,
Queste sono le,
regole base,
diciamo, le
diciamo,
norme comportamentali.
certo.
Quando siamo in giro con il nostro cane, il cane deve essere custodito, quindi o a guinzaglio o sotto il nostro stretto controllo vicino a noi, perché cani che si allontanano dai conduttori possono esporsi a tutta una serie di rischi, oltre che causare problemi a molti altri animali selvatici, quindi è bene averli sempre sotto il proprio stretto controllo per minimizzare tutte le possibilità che poi accadano incidenti di qualsiasi tipo.
Eh certo. Senti, Patrizia, mi manda una foto, dice sto leggendo questo libro bellissimo e sta parlando del libro di Adam Weymouth, Il lupo solitario, un cammino tra civiltà e natura selvaggia di Iperborea. Grazie Patrizia per questa segnalazione. Mi dai anche l'occasione di ricordare che proprio questo sabato a Triuggio in provincia Monza Brianza, la cooperativa Canonica, c'è un incontro con Vincenzo Perin, l'autore del libro Come l'acqua il lupo. Premio letterario, peraltro Green Book 2025, un libro bellissimo. Vincenzo Perin è stato anche ospite mio più volte qui a Considera l'Armadillo e anche alla festa di Radio Popolare. Tenete presente che oltre a questo di Triuggio con ingresso libero, Vincenzo Perin peraltro è guardia parco naturalista, alle 17 di sabato, ce n'è un altro anche lunedì 13, questa volta al gruppo micologico La Brughiera a Copreno, Lentate sul Seveso, anche qui Vincenzo Perin, questa volta alle 20:45 parla del suo libro. Ecco, Daniele Cotti, senti, come stai? Voglio dire, sei ottimista? Vedi dei peggioramenti? Che cosa pensi di della fase in cui siamo anche rispetto alla protezione del lupo, che ricordiamo a livello europeo è stata data la possibilità di declassare il livello di protezione, ma che vuol dire che comunque il lupo è protetto, non vuol dire mano libera, lo dico per quelli che magari distratti, però vuol dire abbassare un po' il livello di protezione, e questo è un brutto segnale, soprattutto culturale, o dico male?
No, dici molto bene, è un periodo bruttissimo, secondo me è equiparabile a quello degli anni 70, siamo in una nuova fase, una fase nella quale nonostante non ci sia un pericolo numerico per i lupi in Italia, perché i lupi sono presenti ovunque, ma ci sono altri pericoli molto, molto forti. C'è questa forte pressione sulla gestione, c'è l'assenza di dati di monitoraggio, c'è il rischio che quindi vengano effettuate delle scelte gestionali del tutto incontrollate, perché mancano dei dati che rischiano di causare più danni che altro, e quindi è un periodo che richiede una grande attenzione ed un grande sforzo. È necessario prima di tutto un cambiamento culturale che metta le persone appunto nelle condizioni di rapportarsi in maniera più consapevole e serena a livello di comunicazione, di media, di giornalismi, e a livello politico devono essere fatte delle scelte che siano sensate, perché fino ad ora il lupo in Italia è gestito dal bracconaggio, ma
Certo.
perché nessuno vuole prendersi nessun tipo di responsabilità. E non è questione di lupo particolarmente protetto o lupo solo protetto.
Se...
L'Italia funziona così: in Francia vengono gestiti i lupi con la specie particolarmente protetta.
Sì.
Tutti gli anni fanno monitoraggio, hanno i dati, sanno tutto, gestiscono, poi è opinabile, possono fare delle scelte che non sono condivise, però fanno le cose fatte a modo.
Daniele Cotti, stiamo finendo il tempo, però è arrivato in punta proprio una domanda che ci sta e dice, lui si riferisce al fatto che è accaduto ad Amburgo, quello del lupo nel centro di Amburgo che ha morso una persona. E lui dice, se posso chiederti, com'è possibile che un lupo si ritrovi in piena città, in un ambiente a lui fortemente, ostile. Peraltro, volevo dire a Fabio che fa questa domanda che il lupo che è stato catturato è stato poi rilasciato in natura, non è stato controllato e via di seguito, ma è stato poi rilasciato in natura. Non è stato punito, mettiamola così, e chi vuol capire capisce. Al volo, Daniele.
Al volo si possono verificare una serie di situazioni. Uno, animali molto giovani in fase di dispersione, quindi che si allontanano dal proprio nucleo familiare, dal proprio territorio in cerca di un territorio libero,
È un po'
che possono
fessacchiotti,
ritornare.
come a volte sono i giovani, no?
Esattamente, adolescenti ancora che non conoscono bene le situazioni, e molto più frequentemente invece purtroppo i lupi possono essere attratti e trovare vantaggioso frequentare e rimanere nei centri abitati, perché ci sono risorse alimentari che sono rappresentate sia dalle prede. Perché quando dentro le città ci sono le nutrie o i cinghiali o i fagiani o altri o i cani o i gatti
Sì,
lasciati liberi di vagare, il lupo fa il lupo.
certo.
Oppure da tutti quelli che possono essere i nostri scarti e rifiuti.
Chiarissimo. Daniele Cotti, io non ho paura del lupo, grazie come sempre per la tua disponibilità e per il lavoro che fate, che io ritengo sia assolutamente prezioso, quindi grazie davvero. E naturalmente il nostro saluto come sempre è viva il lupo, no?
Viva il lupo, certo.
Dillo con
Viva
più
il lupo e
entusiasmo,
viva
però.
anche tutte le persone. Bisogna cercare di parlarsi, confrontarsi
No,
e
certo.
trovare dei nuovi equilibri. Ecco,
Certo,
diciamo
certo, certo.
così.
Però diciamo che siccome il bracconaggio riguarda più il lupo, mi veniva da dire viva il lupo e viva le persone che...
Assolutamente. Certo,
Ok. Allora,
condivido.
Daniele, un grandissimo abbraccio e grazie ancora.
Grazie Cecilia, grazie Radio Popolare, grazie a tutti e a tutti che ci hanno seguito fino qua. Se volete un conoscere il lupo nel vostro paese, città, frazione, lo potete fare scrivendo sul nostro sito.
Io non ho paura del lupo e così prendete contatti e ci ragionate. Ok,
Esattamente.
grazie mille Daniele, un abbraccio.
Ciao, grazie.
Ciao,
Ciao.
ciao. Scappo, scappo, ci sentiamo domani e comunque non perdetevi la pagina Facebook e quella Instagram di Considera l'Armadillo perché insomma c'è roba, c'è roba, c'è roba. Ciao, ciao da Cecilia Di Lieto, ciao.